Radio Sveglia.
Le 7:50 minuti, buongiorno a tutti voi a casa, un saluto da Mattia Guastafierro. Tutti voi a casa o in auto se state andando al lavoro in questo momento. Questa è la Radio Sveglia che vi accompagna fino alle 10, una Radio Sveglia in cui leggiamo come sempre i giornali insieme, i giornali in edicola questa mattina. E in cui poi approfondiamo alcuni dei principali temi di cui parlano i giornali, di cui parliamo anche noi nei nostri giornali radio, li vediamo insieme, temi di dibattito principali di questi giorni. E questa mattina ci dedichiamo anche noi alla manovra economica, perché stasera ci sarà un Consiglio dei Ministri, ieri c'è stato un vertice di maggioranza e probabilmente lo scenario sarà più chiaro riguardo a quello che intende fare il governo sui temi economici, sul tema economico principale dell'autunno, la legge di bilancio. Le risorse sono poche, allora gli alleati dovranno rinunciare in qualche modo a qualcosa, vedremo che effetti avrà questo anche sulla tenuta della maggioranza. Poi questa mattina vogliamo all'estero in due paesi, Germania e Spagna. In Germania sempre per parlare di economia, perché lì a Berlino i conti non tornano. La Corte dei Conti contesta al governo di aver mentito sui conti del bilancio. Ci faremo spiegare anche come sta l'economia tedesca, la locomotiva d'Europa. In questa fase non se la passa bene. In Spagna invece andremo per fare il punto sulle trattative per la formazione del governo. A un mese e mezzo dalle elezioni c'è stata una mezza svolta nelle scorse ore, una svolta arrivata dagli indipendentisti catalani che hanno dettato le loro condizioni al premier Sanchez. Infine torniamo poi dalle nostre parti, precisamente in Lombardia sulle orme di Leonardo, percorriamo anche noi il cammino vinciano che un gruppo di ragazzi ciechi e ipovedenti sta percorrendo in questi giorni, ce lo faremo raccontare proprio da loro al microfono. Questi temi di cui ci occupiamo però soltanto dopo aver passato in rassegna i principali giornali di oggi. E allora partiamo come sempre con la carrellata delle prime pagine. Tante scelte diverse oggi da parte dei quotidiani, l'economia, la stretta sulla sicurezza che si prepara a varare il governo sempre in questo Consiglio dei Ministri che ci sarà oggi, poi ancora l'Ucraina con le bombe sul mercato nel Donbass da parte dell'esercito di Mosca, brandizzo ancora la strage degli operai, ma anche tanti interventi di personaggi noti, di spicco, li andremo anche a leggere qualcuno di questi. Corriere della Sera apre sulla manovra, appunto stretta sui conti, la premier priorità lavoro e sanità, Giorgetti però salta il vertice, scontro tra Salvini e Gentiloni e poi il decreto sicurezza, baby gang, arresto in flagranza dai 14 anni e l'ipotesi di vietare il cellulare. La fotonotizia del Corriere della Sera invece è dedicata al musicista Giovan Battista Cutolo, il ragazzo di 24 anni che è stato ucciso a Napoli da un 17enne, ieri c'è stato il funerale. L'addio a Jojo, la sorella, Napoli sei tu. Anche Repubblica parla della stretta sicurezza, baby gang, crociata di Salvini, il leader leghista, se un ragazzino uccide deve pagare come un adulto, dice, pronto un decreto contro la violenza minorile. Fotonotizia in questo caso invece dedicata alla strage al mercato in Ucraina, 17 morti, allerta NATO in Romania. E con i banchi del mercato in fiamme dopo l'attacco russo in questa cittadina nel Donetsk. E poi di spalla l'intervento di Mario Draghi, se ne è parlato tanto, ne parleremo anche noi nel corso dei nostri approfondimenti, l'intervento di Draghi all'Economist che è pubblicato adesso su vari giornali italiani questa mattina, Draghi che dice all'Europa che serve una sovranità più condivisa, insomma dice non si torni indietro alle vecchie regole del patto di stabilità. Anche la stampa apre sulle cosiddette baby gang, stretta sui reati giovanili da Aspo per le baby gang. Fotonotizia anche questa dedicata alle bombe sul mercato in Ucraina. Stessa scelta del Manifesto, che titola, sempre con i suoi titoli molto azzeccati, Il fronte della gioventù, con la foto di Meloni. E arriva in Consiglio dei Ministri il decreto contro le baby gang. Il governo se la prende con i social, gli smartphone dei ragazzini. È l'ultima legge spot sull'onda dei fatti di cronaca da piazzare nella trincea della destra. Il Fatto Quotidiano, TV e spot, Mediaset dà ordini, il governo esegue. Il gruppo pretende modifiche alle nuove regole europee contro Netflix e company. La destra le copia e il biscione d'estate batte la Rai. Insomma, il Fatto Quotidiano che punta su uno dei suoi cavalli di battaglia, Mediaset, e insomma le leggi che definisce ad aziendam, che sono su cui la destra intende andare avanti anche in seno al Parlamento europeo. Il Domani, per il Sud solo mance e propaganda, il meridione dimenticato da Meloni, il Brizza Caivano non spaventa la camorra, nel decreto Sud pochi spicci per misure spot. Questi alcuni dei titoli dei principali quotidiani in edicola oggi, gli altri li vediamo subito dopo i titoli del GR nostro, il GR di Radio Popolare, che va in onda adesso dopo uno stacco pubblicitario, a più tardi con la Radio Sveglia.
Radio Sveglia.
Le 8 e 3 minuti, di nuovo all'ascolto della Radio Sveglia. Stavamo allora leggendo le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina. Ce ne mancava ancora una manciata, allora prima di passare allo sfoglio interno dei giornali vi leggo quelli che ci mancano, ovvero Avvenire, che apre con l'Ucraina, il martirio dell'Ucraina, la vicinanza del Papa espressa ai vescovi del paese nel giorno della strage al mercato nel Donetsk, 17 civili uccisi. Il Messaggero invece, anche il Messaggero apre con la stretta sicurezza che è in arrivo questa sera al Consiglio dei Ministri, via i telefoni ai minori violenti, oggi in CDM il decreto Caivano, così è stato ribattezzato, 2 anni di carcere ai genitori se i figli disertano la scuola, arrivano da Aspo e stretta sul porno, rabbia ai funerali di Jojo, il musicista di 24 anni ucciso a Napoli, Napoli sei tu, non mare fuori. Il Giorno invece apre sulla manovra economica, ci sono risorse solo per i salari e allude al fatto che verrà rinnovato, almeno questa è l'intenzione, il taglio al cuneo fiscale, Meloni l'ha ribadito più volte, però a parte questo forse le altre promesse bandiera della maggioranza non verranno esaudite, lo vedremo. Meloni dice ai partiti, infatti sarà un anno complesso, chiedo serietà, questo l'appello rivolto ieri al vertice di maggioranza. Segnalo sul Giorno, naturalmente quotidiano milanese, che le parole di Sala sugli affitti brevi, il comune vuole nuove regole, Sala dice giro di vite sugli affitti brevi come a New York, un tema di cui ci siamo occupati a lungo tra questa trasmissione e Metro Regione. Infine i giornali della destra, partiamo dalla Verità che prosegue nel suo assalto a Ultima Generazione, agli ecoattivisti, e apre con il titolo che dice Brigate Verdi, sbarco a Milano, arrivano gli insulti al Papa, ecco che tira la volata ai provvedimenti che ci impoveriscono. Perché ci sarà a Milano il convegno, come lo chiama la Verità, dei resistenti climatici, prossimamente il convegno di Ultima Generazione, si dedica a questo, la Verità nella sua crociata con negazionista, possiamo anche dire così. Libero, tolleranza zero, scuola e galera per i baby criminali, arresti in flagranza ad Aspo e pene più severe per i minorenni, fino a 2 anni di reclusioni per chi non manda i figli in classe. Anche Libero apre dunque sul pacchetto sicurezza. E poi una fotonotizia un po' lunare, devo dire, su Paola Egonu, che è, secondo Libero, più personaggio che atleta, la Egonu rovinata dagli antirazzisti. Stella della nazionale di pallavolo finita fuori squadra negli ultimi giorni. Chiudiamo con il giornale che definisce Mario Draghi fratello d'Italia contro l'euro rigore. E si riferisce al fatto che Draghi ha scritto un articolo sull'Economist, che poi andremo anche a spulciare, in cui interviene sul dibattito che c'è in Europa a proposito del patto di stabilità e dice: l'Europa non torni al patto di stabilità, bisogna cambiare le regole. Secondo il giornale è un assist all'esecutivo Meloni. E queste dunque erano le prime pagine, adesso andiamo a vedere più nel dettaglio alcuni articoli che penso siano interessanti da leggere, che vi propongo.
A due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E allora cominciamo da quella che è la principale notizia del giorno, che lo sarà soprattutto stasera quando verrà approvato in Consiglio dei Ministri, ovvero il pacchetto di sicurezza, la nuova stretta contro i reati commessi dai minori. Ne abbiamo parlato tanto e quindi non vado a leggervi quelle che sono le misure, i provvedimenti, le ipotesi, insomma questo lo sapremo poi stasera con calma, non c'è bisogno che ci avventuriamo in queste discussioni. Quello che vi voglio leggere è un commento invece, il buongiorno di Mattia Feltri sulla Stampa. Mette a fuoco bene la questione, soprattutto dal punto di vista della propaganda politica fatta nelle ultime ore da Salvini, con le sue dichiarazioni che hanno destato molto scalpore, fatto molta polemica. Il suo buongiorno stamattina si intitola Grandi e Piccini. Siccome a mettere in galera immigrati, tossici, innocenti vari, ad aumentare le pene e a buttare le chiavi alla lunga viene noia, la Lega ha pensato di tirarsi un po' su proponendo di mettere in galera pure i bambini. Per tramite di Giulia Bongiorno e per combattere le baby gang si suggerisce di abbassare l'età imputabile sotto i 14 anni, il limite oltre il quale davanti a un giudice e in reclusione oggi non si va. Il noto filosofo del diritto, Matteo Salvini, l'ha illustrata così. Se un ragazzino rapina e spaccia come un cinquantenne, allo stesso modo la deve pagare. Non so con quali gesti spiegare a Salvini che se un cinquantenne vota, guida l'auto e paga le tasse e un ragazzino no, è perché qualche differenza esiste e la si può intuire anche a occhio nudo. Ma del resto Salvini è un onesto ammiratore dello Stato di diritto, di stampo putiniano e nordcoreano, e non per caso l'ultimo paese a portare da 14 a 12 anni il limite dell'imputabilità è stata la Cina 2 anni fa. La scuola è quella lì. E infatti, tornando a Giulia Bongiorno, la sua chiosa è stata folgorante. Oggi i ragazzi crescono molto in fretta. Quindi mettiamoli in fretta dietro le sbarre. Mi ha ricordato di quando l'Unione Sovietica di Joseph Stalin deliberò di estendere la pena di morte fino ai 12 anni e allo sdegno del mondo occidentale il Partito Comunista Francese obiettò che le democrazie erano arretrate e non potevano capire. L'Unione Sovietica è una società così sviluppata, sostenne che lì i bambini diventano adulti prima. Ecco dove siamo tornati, con una conquista in più. Oggi gli adulti restano bambini e li mandiamo al governo. Insomma, mi sembra molto più significativo leggere questo commento che addentrarci in quelli che saranno i provvedimenti, li vedremo tanto tra poche ore. Passiamo all'altro grande argomento sulle pagine dei giornali oggi, la manovra economica. Ci passiamo soltanto perché ci sono alcuni interventi significativi e poi perché lo approfondiremo anche noi insieme al nostro primo ospite più tardi dalle 8:35 in poi. La legge più importante dell'anno, così la definiscono, la legge di bilancio, insomma un appuntamento importante in cui si tireranno le somme e si capirà esattamente qual è la linea di questo governo. Una linea che Meloni ha ribadito essere prudente, ha avvisato gli alleati anche ieri al vertice di maggioranza, nessun colpo di testa, mi raccomando, perché le risorse sono poche, se no i conti non tornano. Una partita questa che si intreccia con quella che si gioca in sede europea, dove si discute di riformare il patto di stabilità. Lo sapete, dopo il Covid e poi anche durante la guerra in Ucraina sono state sospese le regole per un certo periodo, le regole sul patto di stabilità, le regole, i parametri di Maastricht che volevano il deficit al 3% del PIL. Sono state sospese appunto perché la congiuntura economica era di sicuro non favorevole, bisognava aiutare gli stati membri. Adesso però non si prorogherà questa sospensione. Il patto di stabilità, l'ha detto il commissario Gentiloni, tornerà comunque alle regole precedenti, almeno vedremo in che forma, in che modalità, però la sospensione dei parametri che abbiamo visto in questi ultimi anni non ci sarà più e perciò c'è tutta una partita molto importante in sede europea per riformare il patto di stabilità. E a proposito, oggi interviene niente proprio di meno che Mario Draghi, interviene sull'Economist con un articolo che viene ripreso da diversi giornali, cioè ad esempio su Repubblica. Mario Draghi, l'ex presidente del Consiglio, che dice all'Europa che serve una sovranità più condivisa, insomma, dice si cambi col patto di stabilità, non si torni indietro a quelle che erano le regole precedenti. Vi leggo solo uno stralcio, tanto poi lo commentiamo insieme ai nostri ospiti. Un'unione monetaria può sopravvivere senza un'unione fiscale? Questa è la domanda che ha accompagnato l'area dell'euro fin dalla sua creazione, poiché fin dal suo concepimento ha impedito trasferimenti fiscali. L'unione monetaria è stata considerata da molti economisti destinata al fallimento prima ancora di essere lanciata. È sopravvissuta a una crisi esistenziale tra il 2010 e il 2012 soltanto grazie a soluzioni di ripiego e ancora oggi non si avvicina a dare una risposta a quell'interrogativo. Eppure, paradossalmente, le prospettive di un'unione fiscale nella zona euro stanno migliorando, perché la natura dell'integrazione fiscale necessaria sta cambiando. In genere l'unione fiscale viene vista come un trasferimento dalle regioni più prospere a quelle che stanno vivendo recessioni economiche, e in Europa resta forte l'opposizione dell'opinione pubblica alla possibilità che i paesi più forti sostengano i più deboli. Parte appunto con questo parallelo tra unione monetaria e unione fiscale che non sono mai state integrate in sede europea secondo Mario Draghi. Adesso forse è venuto il momento di una svolta anche da questo punto di vista e poi arriva a dire appunto che col patto di stabilità bisogna cambiare. Vedremo quanto peso avrà effettivamente questo intervento di Mario Draghi poi in tutta la partita e la trattativa che si gioca a Bruxelles. C'è già chi ha detto che è un assist addirittura alla manovra economica di Meloni, come qualche giornale della destra che vi ho letto prima. Sempre a proposito di Unione Europea, c'è un'altra intervista. Allora, vi ho detto che questa mattina sui giornali, più che notizie, retroscena, scoop, ci sono soprattutto interviste a personaggi di spicco, personaggi noti che dicono la loro opinione, e insomma vale la pena riportarveli. E a proposito di Unione Europea, il Corriere della Sera intervista Roberta Metsola, la presidente dell'Europarlamento. Ve lo leggo perché uno degli appuntamenti principali del prossimo anno sono sicuramente le elezioni europee. Già si sta discutendo, già forse per alcuni partiti è cominciata la campagna elettorale, e il timore di molti, almeno a sinistra, è che si possa configurare, almeno questa è l'obiettivo, la speranza di Giorgia Meloni, un'alleanza tra i popolari e i conservatori. E su questo, di questo parla appunto la Metsola che è presidente del Parlamento europeo ed è stata deputata del Partito Popolare Europeo, e dice: sullo Stato di diritto e sul sociale regge ancora invece il patto tra PPE e sinistra. I conservatori sono diversi, gli euroscettici sottovalutati. Insomma, Metsola che in qualche modo dice che l'alleanza tanto temuta non ci sarà perché le due formazioni, i due gruppi sono ancora molto diversi. Allora prospetta l'ipotesi di una nuova alleanza Ursula, di una nuova coalizione Ursula, quella che ha eletto appunto la presidente della commissione attuale, Ursula von der Leyen, che è un'alleanza tra socialisti e popolari. E vado direttamente al passaggio in cui lo dice. Francesca Basso chiede: ma sarà possibile allora un'alleanza tra il PPE e i conservatori dopo le elezioni 2024? E dice Metsola: ci sono differenze distintive tra i partiti politici del PPE e i conservatori, e queste differenze non cambieranno. Se guardo a ciò che è stato votato, a come sull'Ucraina ad esempio i conservatori, il gruppo dei conservatori è stato completamente unito al resto, ma è diverso ovviamente per quanto riguarda lo Stato di diritto ed è molto diverso per le questioni sociali, su cui c'è una grande maggioranza che va dal centrodestra alla sinistra, e questo non cambierà. Insomma, se lo dice una dei principali leader del Partito Popolare Europeo, la presidente dell'Europarlamento Metsola, qualcosa vorrà dire. Altri interventi di personaggi noti che non vengono di solito intervistati dai quotidiani italiani, personaggi di rango internazionale. Ce ne sono due leader donne della sinistra che oggi vengono intervistate rispettivamente da Repubblica e da La Stampa. La prima è Yolanda Diaz, che immagino conoscete bene. Vice premier del governo Sanchez in Spagna. Leader di Sumar, la coalizione di forze di sinistra appunto spagnole. Yolanda Diaz che era ieri alla festa dell'unità di Ravenna, dove c'era anche Elly Schlein, è arrivata a Ravenna per dare il suo sostegno alla segretaria del Partito Democratico, e allora Repubblica l'ha intervista. Vi leggo alcuni passaggi. Il titolo dell'intervista: Diaz, salario minimo, battaglia fondamentale, anche così la Spagna, ha affermato la destra. Sono qui in Italia per dire che la Spagna ha dimostrato che Giorgia Meloni non è invincibile, che l'estrema destra non è invincibile. Dobbiamo avanzare proposte per migliorare la vita delle persone e sollevare una grande ola, un'onda progressista che dia speranza. Dopo aver incontrato Carles Puigdemont, posso dire che continueremo in Spagna ad avere un governo progressista. Questo l'attacco di Yolanda Diaz. Ecco, ha fatto riferimento all'incontro con Carles Puigdemont, il leader degli indipendentisti catalani, che è in esilio in Belgio dopo il referendum illegale per l'indipendenza della Catalogna nel 2017. C'è stata una svolta nelle ultime ore nella formazione del governo spagnolo, ne parleremo di questo anche più tardi, perché Puigdemont ha dettato le sue condizioni per una reinvestitura del premier Sanchez alla guida del paese e ha chiesto insomma l'amnistia per tutti i leader catalani che sono stati condannati, ma soprattutto ha chiesto l'avvio di un percorso per il riconoscimento dell'indipendenza catalana. Vedremo se sono condizioni queste accettabili da parte del Partito Socialista. E la giornalista che l'ha intervista, Eleonora Capelli, gli chiede appunto: Yolanda Díaz, dopo aver incontrato il leader catalano Puigdemont, lei è ottimista per la formazione del nuovo governo in Spagna? In Spagna i cittadini hanno votato contro il cambiamento climatico, per i diritti delle donne. È una Spagna diversa, abbiamo la possibilità di parlare diverse lingue al congresso. Dopo la conversazione con Puigdemont dico che avremo un governo progressista e vedremo la Catalogna non come un problema ma come un'opportunità. Tutta la ricchezza delle nostre differenze ci renderà profondamente migliori. Credo che avremo un governo progressista nel mio paese e le differenze saranno la nostra ricchezza. Insomma, Yolanda Díaz che dopo questo incontro sembra molto ottimista e che questo governo progressista si farà, boh, vediamo se sarà davvero così, perché poi c'è da convincere il premier socialista Sánchez su questo. Veniamo alle questioni più identitarie, appunto, della sinistra spagnola, di Sumar, ma anche che hanno riflessi sulla sinistra italiana. Si parla di lavoro con Yolanda Díaz, naturalmente, perché salario minimo è una delle grandi battaglie che lei ha portato avanti nel suo paese. E le chiede Eleonora Capelli di Repubblica: in Italia il 6% dei contratti a tempo determinato si trasforma in tempo indeterminato. In Spagna questa quota è invece del 16%. Come avete messo in pratica il contrasto al lavoro precario? Risponde la Díaz: bisogna far capire a tutti che la destra e l'estrema destra, che hanno le stesse politiche, sono contro i sindacati perché sono contro la democrazia. Io voglio difendere qui i sindacati perché la battaglia fondamentale è contro la diseguaglianza. Non sono i salari a causare l'inflazione, è stato dimostrato, e le persone hanno bisogno di salari più alti perché l'inflazione ci sta impoverendo tutti. Perché non parliamo mai dei salari indecenti di persone che occupano posizioni importanti all'interno dei consigli di amministrazione? Ci sono persone che guadagnano 42.000 euro al giorno. Perché non se ne parla mai? Perché sono le persone che sostengono Giorgia Meloni. La battaglia di Elly Schlein e Maurizio Landini è fondamentale. Si arriva a un accordo solo tramite un tavolo di dialogo sociale. Ecco, non spiega perché in Spagna il mercato del lavoro sia molto più positivo, molto più rodato di quello italiano, ma dice semplicemente che bisogna collaborare con i sindacati, portare avanti delle battaglie di civiltà come quella del salario minimo. Poi gli si chiede anche: in Italia in questo momento si parla molto appunto del salario minimo, lei condivide questa istanza e aver fissato il salario minimo a 1.080 euro in Spagna ha ridotto le disuguaglianze, quei soldi hanno consentito in tempo di crisi di resistere. Nello stesso periodo siamo riusciti a ridurre la differenza retributiva tra uomini e donne di 4 punti. Quella sul salario minimo è una battaglia per la dignità. Poi infine, perché lei sostiene che l'estrema destra non sia invincibile? Perché abbiamo la possibilità di fare proposte che migliorano la vita delle persone. Dobbiamo trasformare la nostra attività in una grande onda progressista che dia speranza alle persone, ai professionisti e ai lavoratori, con alcune parole chiave: sanità e scuola pubblica. Servono proposte, speranza e capacità di camminare uniti. Così la Díaz, che è venuta in Italia a Ravenna alla festa dell'unità per dar manforte a Elly Schlein, segretaria del PD. L'altra leader della sinistra internazionale, possiamo dire così, è Alexandria Ocasio-Cortez, che viene intervistata dalla Stampa. E dice: ero un outsider, ora cambio il mondo, ma sui migranti dobbiamo fare di più. Non era la festa dell'unità, naturalmente, Alexandria Ocasio-Cortez, ma viene intervistato da Lulu Garcia Navarro e parla di vari argomenti, soprattutto della sua storia personale, della sua elezione al congresso, insomma di questi primi anni da deputata del Partito Democratico americano. Alexandria Ocasio-Cortez è abituata a essere un parafulmine. Da quando è stata eletta nel 2018, entrambi i partiti l'hanno celebrata e denigrata, ma Ocasio-Cortez non è più l'ultima arrivata. Al suo terzo mandato, e con una posizione di alto grado in una potente commissione della Camera, ha imparato a destreggiarsi al Congresso, stringendo alleanze a sinistra e collaborando con i suoi avversari. Oggi dice che questo potrebbe rendere sospetta l'ala destra del suo partito, ma che si sente tranquilla. Prima domanda è: come si descriverebbe Alexandria Ocasio-Cortez a 33 anni? Le risponde: wow, che domanda, penso che potrei descrivermi come una persona in evoluzione, in fase di apprendimento, in sfida con me stessa, ma anche ancorata a quelle che sono e alle mie motivazioni. È soprattutto un'intervista sulla sua storia personale, sulla sua carriera, sulle sue ambizioni. Insomma, non si va molto in là, però c'è un passaggio interessante, forse il più interessante, quello che riguarda le politiche sull'immigrazione del suo presidente Joe Biden, che sono state molto contestate. E lei, che ha origini portoricane, naturalmente questo tema è uno di quelli a cui tiene di più, e quindi ne parla insieme a Lulu Garcia Navarro, che gli chiede: di recente è tornata da un viaggio in America Latina insieme ad altri colleghi di origine latinoamericana. Avete visitato Cile, Brasile, Colombia, paesi guidati da leader di sinistra. È risaputo che, secondo lei, è importante avere al congresso un numero maggiore di rappresentanti di origine latinoamericana. Lei ha detto però qualcosa che mi ha colpito. Ha detto: siete qui perché i movimenti fascisti sono globali e di conseguenza anche i movimenti progressisti devono essere globali se vogliamo dimostrarci all'altezza. Lo considera uno sviluppo del suo lavoro? Alludo all'idea di cominciare a pensare a livello internazionale, anche se le sue idee possono essere in conflitto con la politica estera del leader del suo partito. Insomma, questa lunghissima domanda, il giornalista gli chiede se c'è una sorta di alleanza globale delle sinistre progressiste che lei vuole portare avanti anche negli Stati Uniti, dove sappiamo la sinistra è un po' più diversa da quella che c'è in altri paesi di tradizione socialdemocratica. Lei risponde: non definirei i miei obiettivi di politica estera in conflitto con quelli del presidente. Ho giurato fedeltà a questo paese e prendo sul serio il mio giuramento. Credo però che quegli obiettivi progressisti di politica estera rappresentino una rottura rispetto all'inerzia del nostro passato nella Guerra Fredda. È ora di fare i conti con il nostro passato interventista in America Latina, perché ha creato un problema di fiducia tra i paesi a noi vicini nell'emisfero occidentale. Dichiarazioni che sicuramente io riporto, anche perché siamo a pochi giorni dai 50 anni dell'anniversario del golpe in Cile. Poi ancora Alexandria Ocasio-Cortez dice: quando un paese ha una storia fatta di interventismo, sostegno ai colpi di Stato, spionaggio nei paesi vicini, perché ci si dovrebbe fidare di lui? Dice la Cortez. Io credo che sia importante far ripartire e far crescere la fiducia e le relazioni con i partner dell'emisfero occidentale. E poi sull'immigrazione, appunto, come vi dicevo, adesso vi sintetizzo la domanda, che è molto lunga. Ed è: che voto darebbe, tenuto conto di tutte le contraddizioni dell'amministrazione Biden, per ciò che riguarda l'immigrazione come è stata gestita dal presidente? Dice: senza dubbio l'immigrazione è il tasto dolente di questa amministrazione. Si tratta di un ambito nel quale le nostre scelte sono dettate dalla politica. Abbiamo fatto raccomandazioni chiare all'amministrazione per migliorare sotto questo aspetto e credo che in parte l'esitazione alla quale assistiamo dipenda dal timore che si pensi che forniamo permessi, oppure che dipenda dalla narrazione che i repubblicani danno dell'immigrazione. Dobbiamo tenere conto che questo problema non inizia alle nostre frontiere, ma dalla nostra politica estera. Insomma, questi secondo me erano gli interventi più interessanti che vale la pena leggere questa mattina sui giornali. Poi ci sono naturalmente tanti altri articoli che vi rimando, soprattutto un bel reportage dall'Ucraina sulla strage al mercato, che potete trovare su Repubblica, e anche un focus su uno dei villaggi che potrebbe essere decisivo per la guerra, per la controffensiva ucraina nel sud del paese. E tante altre curiosità. Ma adesso la linea al nostro giornale radio, con Alessandro Principe dall'altra parte del vetro. Noi con la radio sveglia e con i nostri approfondimenti ci risentiamo subito dopo. Grazie, a più tardi, ciao.
Radio sveglia.
Le 8 e 39 minuti, siete sempre all'ascolto della Radio Sveglia su Radio Popolare, ovviamente. Adesso apriamo la nostra ampia pagina dedicata agli approfondimenti, parlando anche noi, innanzitutto, della manovra economica. Perché appunto ci sarà oggi questo Consiglio dei Ministri in cui il governo metterà a punto le norme sulla sicurezza, la stretta sui minori, ve lo abbiamo detto. Ma l'altro grande tema che sicuramente sarà toccato, è stato toccato anche ieri nel vertice di maggioranza, è la legge di bilancio. Autunno è sempre una scadenza importante perché il governo deve preparare innanzitutto la NADEF, che è la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, cioè la cornice con cui si fanno le previsioni economiche, insomma si capisce quante risorse effettivamente si possono spendere. E la scadenza per la presentazione in Parlamento della NADEF è il 27 settembre, entro questa data il governo deve presentarla. Quindi in questi giorni questo è l'argomento principale delle forze politiche di maggioranza. Dicevamo, le risorse a disposizione non sono molte e il governo deve fare i conti anche con le pretese, le istanze che provengono dalle forze politiche, dagli alleati di governo. Proviamo a capire su quali direttrici ci si concentrerà insieme ad Andrea Roventini, docente di economia alla Scuola Superiore Sant'Anna. Bentornato su Radio Popolare, professore.
Grazie, buongiorno a voi.
Ecco, partiamo innanzitutto, secondo me, che merita un approfondimento dal contesto macroeconomico che condizionerà inevitabilmente questa manovra. Sappiamo dei venti di recessione in Europa, soprattutto in Germania, poi c'è il rallentamento della Cina, i prezzi del petrolio in rialzo, insomma la congiuntura non è favorevole. E che cosa ci dobbiamo aspettare da questa manovra? Meloni l'ha detto più volte, sarà prudente, ma lei che idea si è fatto?
Purtroppo, come diceva lei, la congiuntura non è buona, sia per questi shock, no? Dalla guerra alla Cina e via dicendo, ma anche per questa politica monetaria eccessivamente restrittiva della Banca Centrale Europea. E questo va a scompaginare i conti del governo, che pensava di avere un tesoretto, un gruzzoletto da distribuire con misure di politica economica che di fatto non erano misure necessariamente per il bene del paese, ma erano misure per dare un contentino ai vari gruppi di potere o ai vari gruppi di elettori che sostengono questo governo. Quindi io penso che, al di là di tutto, la situazione cambierà in misura marginale, nel senso che questi interventi di politica economica del governo erano abbastanza o inutili o comunque molto costosi per quello che volevano realizzare. Sto pensando per esempio al taglio del cuneo fiscale.
Di questo poi parliamo anche più nel dettaglio, però prima vorrei rimanere sempre sul contesto generale, perché c'è un'altra grande partita all'orizzonte, quella che si gioca in sede europea, ed è la riforma del patto di stabilità. Non ci sarà più una proroga delle regole speciali applicate con la pandemia e la guerra, questo ormai si è capito, non si potrà dunque più fare deficit sforando i parametri. Tra l'altro questa manovra economica, secondo le indiscrezioni, sarà con un deficit al 5%. Il rischio però appunto è che si torni alle regole precedenti, quelle pre-Covid, e potrebbe essere un bel guaio. Oggi, anzi ieri, Mario Draghi interviene sull'Economist anche per chiedere che sul patto di stabilità si cambi. Che ne pensa?
Beh, sono completamente d'accordo con Mario Draghi. Diciamo che poter fare un deficit al 5% magari fosse così ogni anno, quindi quest'anno non è ancora questo vincolo stringente. Certo è che siamo osservati speciali. L'Europa purtroppo ormai da decenni ha scelto di suicidarsi lentamente, una sorta di eutanasia basata sull'austerità fiscale. E se uno legge il dibattito attuale fra le possibili modifiche di queste regole fiscali, il quadro è veramente deprimente, perché la Commissione ha fatto una timida proposta di miglioramento che si basa sul fatto che si vanno a valutare i piani di rientro del debito paese per paese, che in generale va bene, per il nostro paese comunque potrebbe essere problematico dato che siamo quelli col debito più elevato, ma da questo punto di vista poi abbiamo soprattutto i tedeschi e i cosiddetti paesi frugali che stringono, salvo poi anche gli stessi tedeschi non riescono a stare dentro i parametri che loro stessi si sono dati, e abbiamo visto in questi giorni lo scandalo delle numerose post di bilancio che sono state messe fuori dal bilancio stesso e la Corte dei Conti tedesca che ha criticato queste scelte del governo. Quindi ben venga il punto di Mario Draghi, perché il punto di Mario Draghi è ci sono delle sfide che sono la sfida pandemica, c'è una guerra in corso, ci sono delle sfide geopolitiche, cioè lo scontro latente ma potrebbe diventare più importante fra Stati Uniti e la Cina. Gli altri paesi si stanno adeguando la loro capacità, la politica economica per far fronte a queste sfide, si pensi ad esempio a Biden e quindi a delle politiche fiscali espansive, politiche industriali, via dicendo. L'Europa è l'unico paese che non vuole cambiare e vuole rimanere a un mondo vecchio, un mondo degli anni 90, e così si autocondanna alla marginalità.
Ma lei come lo legge sotto il profilo politico questo intervento di Draghi? Che peso ha effettivamente un intervento di questo tipo, un personaggio che anche in sede europea, ex governatore della Banca Centrale Europea, sicuramente è molto ascoltato, forse è anche un po' un presagio di qualcosa sulla carriera di Draghi questo? Non so che idea si è fatto.
Allora, io su questo non lo so, nel senso che non sono un esperto, diciamo, di gossip di Mario Draghi. Certo è che non è la prima volta che fa interventi simili. Io mi ricordo l'articolo che scrisse sul Financial Times nel mezzo della pandemia, in cui esortava l'Europa a mettere in campo delle politiche espansive, come ad esempio poi diventò il Next Generation EU. Mi ricordo il famoso Whatever It Takes quando era governatore della Banca Centrale Europea. Diciamo che al di là del caso specifico di Mario Draghi, la possibile carriera di Mario Draghi, qualsiasi economista, ma anche qualsiasi persona di buon senso, capisce che le regole fiscali che si è data all'Europa sono una sonora scemenza. Quindi l'Europa ha da anni questa politica masochista che dovrebbe essere cambiata.
Tornando invece alle questioni italiane, le questioni di casa nostra sulla manovra, i provvedimenti che conterrà, sicuramente, almeno pare di capire che sarà così, Meloni ha detto che verrà rinnovato il taglio del cuneo fiscale, lo accennava anche lei prima, un taglio del cuneo fiscale che non è strutturale, e quindi quanto costerà, chi ne beneficerà, insomma che cosa ne ha capito lei?
Questo taglio costerà molto, per portare dei vantaggi tutto sommato esigui ai lavoratori, perché si avranno aumenti di stipendio di poche decine di euro. Per questo dicevo prima che è un intervento di politica economica un po' scellerato, dato il rapporto fra costi e benefici. Perché viene fatto quindi questo provvedimento? Si poteva spendere i soldi in altro modo, no? In primis in sanità, invece di tagliare la spesa con un sistema al collasso. Perché fondamentalmente il governo vuole dare un sussidio mascherato, un sussidio diretto, indiretto alle imprese. Così, grazie al cuneo fiscale, gli stipendi aumentano un po' e le imprese non devono aumentare loro gli stipendi ai lavoratori. Quindi di fatto è un regalo che si fa a un potente gruppo elettorale. Ricordo che in tutti i paesi più o meno occidentali i salari sono aumentati più che in Italia. Quindi per esempio era molto più efficace, se si voleva aumentare le retribuzioni dei lavoratori, introdurre a costo zero un salario minimo o intervenire in qualche modo con un po' di moral suasion su rinnovi contrattuali, invece di spendere importanti e scarse risorse di bilancio per aumentare in maniera esigua i salari pur di accontentare le imprese.
Che anche questo è un po' il grande braccio di ferro politico che è in corso in questo momento tra maggioranza e opposizione, quella sul salario minimo. Si è parlato poi tantissimo nei giorni scorsi, dopo il forum di Cernobbio, delle parole del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha accusato il super bonus edilizio introdotto dal governo Conte 2 di aver insomma stravolto i conti pubblici. È così?
Guardi, io ero contrario al super bonus ancora prima che venisse varato per la prima volta e ne scrissi, perché secondo me era un intervento che era regressivo, cioè a favore soprattutto dei più ricchi, costava tanto per quanto voleva decarbonizzare l'economia, no? Ridurre le emissioni degli edifici. Detto questo, è innegabile che questo super bonus ha avuto un impatto positivo sull'economia, ma è altrettanto innegabile che ci sono stati abusi ed è costato troppo per quello che voleva realizzare. Detto questo, però, a me le parole di Giorgetti fanno sorridere, perché io non ho visto questa battaglia per l'abolizione del super bonus da parte della Lega durante il governo Draghi. E mi ricordo anni fa sentì Giorgetti in un convegno, appunto, che diceva che il futuro dell'Italia era il rilancio dell'edilizia. Quindi queste parole mi sembrano un po' fuori luogo e capisco di dover che lui usi il super bonus come scusa per dire che abbiamo le mani legate, non possiamo fare molto, quindi è molto facile trovare un nemico, come spesso fa questo governo, per togliersi le colpe. In questo caso si dà la colpa unicamente al super bonus, che non è stato fatto da questo governo.
Insomma, tanti limiti il super bonus, però in questo caso viene utilizzato soprattutto come capro espiatorio.
Esatto.
Perfetto, professor Andrea Roventini, la ringraziamo tanto per averci spiegato un po' quelli che sono dettagli anche a volte un po' oscuri per i non addetti ai lavori. Grazie davvero, alla prossima, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Era il professor Andrea Roventini, docente di economia alla Scuola Superiore Sant'Anna. Allora capiremo un po' meglio quelle che saranno poi i contenuti della manovra, magari già anche stasera dal Consiglio dei Ministri, da quello che uscirà dalle bozze. Adesso ci fermiamo un attimo, ieri erano gli 80 anni di Roger Waters, allora lo omaggiamo con un brano da The Wall dei Pink Floyd, Mother.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government?
you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Mother, did it need to be so high?
Adesso ci fermiamo un paio di minuti per la pubblicità, poi dopo qui sulla Radio Sveglia continuiamo a parlare di economia, ma ci spostiamo in Germania. A più tardi.
Radio Sveglia.
Le 9 in punto, questa è la Radio Sveglia, Radio Popolare. Allora, abbiamo parlato dei conti di casa nostra, adesso facciamo i conti in tasca anche alla Germania, prima economia d'Europa. I cui effetti, lo sapete, ricadono su gran parte del continente, soprattutto sull'Italia. C'è molto fermento, c'è molto dibattito lì in Germania, soprattutto sulla scia di una notizia degli ultimi giorni, quella che la Corte dei Conti tedesca ha stroncato la linea economica del cancelliere Olaf Scholz e del suo ministro delle finanze Christian Lindner. Sul bilancio, perché secondo il governo nel 2024 il deficit tedesco ammonterà a circa 16 miliardi di euro, invece secondo i magistrati contabili tedeschi sarà una cifra 5 volte superiore. Il disavanzo, che secondo le previsioni doveva stare allo 0,4% del PIL, invece sarà al 2,4%. Insomma, la Corte dei Conti in sostanza dice che il deficit ammonterà a circa 85 miliardi, 5 volte più di quello che era stato preventivato dal governo. Se ne è parlato tanto anche sui giornali italiani e noi lo facciamo, ne parliamo insieme al nostro collaboratore dalla Germania che è Walter Raue. Ciao Walter, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto spiegaci nel dettaglio questa vicenda. La Corte dei Conti in sostanza sta dicendo che il governo ha mentito? Chi ha ragione?
Ma più che ha mentito, ha fatto quello che almeno la Germania accusava, facevano in passato paesi birbanti come la Grecia, come l'Italia, come i paesi mediterranei in generale. Quello che accusavano, insomma, i falchi tedeschi sempre a questi governi, ovvero quello di una cosmesi di bilancio, cioè interventi cosmetici per abbellire, insomma, le cifre e soprattutto per diminuire il deficit, il disavanzo pubblico. In sostanza non è una cosa poi così nuova, è una prassi che è stata fatta anche già in passato, però in questo caso in modo piuttosto eclatante, perché il bilancio per il 2024, che proprio questa settimana viene discusso nel Parlamento tedesco, non terrebbe conto delle spese straordinarie aggiuntive pluriennali decise dal governo, come ricordiamo i 100 miliardi per l'ammodernamento dell'esercito federale o i 212 miliardi per la lotta ai cambiamenti climatici e per la svolta energetica del paese. Insomma, spese sostanziali divise in diversi anni, che però sono elencate fuori dal bilancio ufficiale che il governo e queste spese il governo appunto intende finanziare attraverso fondi speciali alimentati però a loro volta con nuovi debiti. Quindi i conti del governo e i conti presentati dal ministro delle finanze Christian Lindner sarebbero truccati, sostengono almeno gli analisti della Corte dei Conti. Questa è una bacchettata, non ha conseguenze, diciamo, dirette o automatiche o legali contro il disegno di legge per il bilancio, però ecco un'accusa sostanziale, un'accusa anche piuttosto pesantuccia, perché appunto un conto è dire che l'anno prossimo la Germania sarà di nuovo la prima della classe in Europa in fatto di disavanzo pubblico, con soli 16 miliardi di euro in più di debiti, 30 miliardi in meno dell'anno scorso, e un conto invece è includere queste spese aggiuntive fuori bilancio, e in questo caso appunto si raggiungono più di 85 miliardi di euro di disavanzo, quindi una differenza sicuramente sostanziale. E questo è importante sapere perché in molte occasioni a livello europeo, insomma, la Germania notoriamente fa sempre appunto il ruolo un po' del bacchettatore, del primo della classe in fatto di disciplina di bilancio, e detta un pochino queste regole e questo dogma appunto dei conti in nero anche ai governi di altri paesi europei.
Insomma, la Corte dei Conti conteggia nella spesa alcuni finanziamenti che invece il governo non sta conteggiando, e questa poi insomma la sostanza. Invece per quanto riguarda quello che è l'andamento economico tedesco degli ultimi mesi, sappiamo che i principali indicatori non sono buoni da tempo, il paese sta affrontando un periodo di recessione.
Sì, è un periodo di recessione. Proprio in questi giorni ci sono di nuovo gli istituti economici, 5 principali istituti economici, cosiddetti 5 saggi, che sono poi anche consiglieri del governo in materia economica, che presentano fra ieri e domani, presenteranno insomma le loro previsioni per il prossimo anno e anche per il prossimo ultimo trimestre di quest'anno, e si sta consolidando una cosa, sta consolidando questa recessione tecnica che poi si sta trasformando in una recessione vera, ovvero con una previsione di un ulteriore 0,5% di caduta del PIL sull'arco dell'intero anno. Questa adesso è la nuova previsione degli istituti, quindi ancora più negativa e pessimista delle previsioni precedenti, quindi che parlavano di una flessione dello 0,3%. La Germania quindi è debole, all'interno dei paesi europei ma anche dei paesi occidentali, il paese che non solo cresce di meno ma non cresce per nulla. Ci sono settori come quello edilizio con crolli della domanda, delle richieste, degli ordini del 40%, calano anche le esportazioni che per la Germania sono sempre stati un pilastro fondamentale dell'economia, anche qui cala. E però calano degli indicatori molto importanti come la concorrenzialità, come gli investimenti stranieri, come nel paese, come la produzione industriale. Non so, gli investimenti di imprese straniere in Germania sono calate l'anno scorso del 50%, quindi investimenti che vengono a mancare all'economia tedesca. La produzione industriale è calata del 7%, la domanda interna del 5%, insomma c'è un po' aria di crisi. L'unico dato positivo di questa crisi, per certi versi un po' anomala, è un dato anomalo, è quello che in questo caso non colpisce il mercato del lavoro, quindi è una cosa consolatoria sicuramente. Il mercato del lavoro è alle prese con un boom da diversi anni, però è un boom che si spiega anche con effetti demografici, ecco, se non altro appunto, certo. Almeno per i giovani non ci saranno effetti negativi per l'occupazione.
Due notizie proprio dell'ultima ora che vengono battute dalle agenzie, facevi riferimento alla produzione industriale che è sotto le stime, adesso è uscito il dato, la produzione industriale tedesca scende sotto le stime che erano state previste dagli analisti, e poi l'altra notizia proprio di pochi minuti fa, hanno aperto le borse europee, sono in calo e pesano, quanto leggo, i dati economici negativi tedeschi. Però poi quello che ci interessa a noi qui in Italia è come tutto quello che sta accadendo in Germania dal punto di vista economico potrà avere ricadute anche sulle grandi partite che ci interessano. Abbiamo parlato del patto di stabilità, abbiamo detto che la Germania è sempre stato il paese rigorista per eccellenza, quello che sulle regole non ha mai fatto sconti a nessuno. Visto che c'è in discussione questa riforma del patto di stabilità, un'economia tedesca così indebolita in qualche modo potrebbe influenzare le decisioni e in qualche modo smorzare le richieste dei rigoristi in sede europea?
Ma diciamo che dovrebbe, ragionalmente dovrebbe smorzare i toni delle comunità tedesche, se non altro anche per insomma una sorta di dignità che dovrebbero assumere, anche di onestà, da un lato appunto con questi conti diciamo truccati, cosmetici, che sono stati presentati dal Ministro delle Finanze sul bilancio, e però anche all'insegna di eventuali interventi di sostegno alle economie che vengono discussi qui in Germania, sono ancora in fase di discussione, sono anche controversi all'interno della stessa maggioranza di governo, all'interno dello stesso partito del cancelliere Olaf Scholz. Basta fare un esempio, il gruppo parlamentare socialdemocratico al Bundestag nella sua maggioranza chiede al governo una sovvenzione dei prezzi energetici, che sono una delle cause un pochino di questa crisi del modello tedesco, perché abbiamo in Germania uno dei prezzi più alti per i costi energetici d'Europa. Il gruppo parlamentare socialdemocratico chiede quindi uno strumento per sovvenzionare o per ridurre questi costi energetici, perlomeno per le industrie che hanno un alto consumo di energia, non so, sono tanti settori che verrebbero diciamo aiutati per un periodo, per un arco di tempo di 5 anni. Contro questa sovvenzione si sono scagliati sia i rigoristi del Partito Liberale, ma anche lo stesso cancelliere, che si trova però a che fare con un partito invece che lo richiede. Quindi la discussione in questo caso sicuramente è molto aperta, e anche in altri settori come investimenti, come incentivi eventuali dello Stato alla congiuntura, alla crescita del PIL, vengono anche dai Verdi e da altre forze sociali come i sindacati, che chiedono invece appunto maggiori investimenti dello Stato, ad esempio nell'infrastruttura ferroviaria che è molto fatiscente qui nel paese, e in altre strutture. Quindi diciamo non sarebbe, sono due scuole di pensiero che si scontrano ancora una volta in un momento di crisi, è il momento peggiore per risparmiare, altri dicono, sostengono che invece no, il rigorismo fiscale è un valore assoluto sacro che va rispettato anche in periodi insomma di magra come questo.
Ecco, e a proposito di questo, qui in Italia abbiamo sempre poi un'immagine un po' stereotipata dei tedeschi. I tedeschi, l'economia tedesca in difficoltà, facciamo a volte fatica a immaginarle, quindi ti chiedo come sta reagendo la popolazione a questo momento di difficoltà.
Beh, appunto sì, è un momento, diciamo, è una crisi ancora più sentita che reale, no? Appunto un po' per il fatto che non ha ripercussioni sul mercato occupazionale, anzi sono usciti anche pochi giorni fa i dati ad esempio sulla media degli stipendi, che per la prima volta quest'anno sono cresciuti anche in rapporto all'inflazione, quindi non hanno solo adeguato l'inflazione, ma sono saliti oltre la soglia dell'inflazione, quindi sono dati, ecco, che dovrebbero stimolare per esempio i consumi. La popolazione in per sé è sempre abbastanza allarmista, abbastanza anche un po' paurosa, diciamo così, perché non è abituata a grandi scossoni, grandi cambiamenti, quindi anche solo tutte queste notizie che comunque vengono, arrivano dal mondo dell'economia e si abbattono diciamo quotidianamente sulla stampa, sui telegiornali, eccetera, eccetera, creano una sorta di incertezza nel paese. E questo si spiega anche con il calo dei consumi interni: la gente preferisce, ecco, tenersi in banca o sotto il materasso i soldi piuttosto che spenderli in un periodo di incertezza, in un periodo dove si parla di nuovo di crisi. Però nei conti reali, poi, questa crisi non è ancora arrivata, perché, appunto, come dicevo, gli stipendi sono aumentati, è aumentato il salario minimo oltre il 12, oltre i 12 euro all'ora, sono aumentati però, certo, anche, è aumentato del 12% il Bürgergeld, che è una sorta di reddito di cittadinanza versione tedesca, con un aumento appunto del 12% quest'anno, insomma, quindi sono aumenti sostanziali su vari fronti.
Assolutamente, ti ringraziamo Walter per averci spiegato tutto quello che sta accadendo lì da te, grazie mille, ti risentiremo nei nostri giornali radio.
A presto, ciao.
Ciao Walter. Adesso i Cure, poi andiamo in Spagna. Erano i Cure con Love Song. Dalla Germania ci spostiamo ora in Spagna. Andiamo a Madrid per fare il punto sulle trattative per la formazione del nuovo governo. È passato un mese e mezzo dalle elezioni anticipate che non hanno dato al paese una maggioranza chiara. E per il momento la strada è ancora molto stretta. C'è stata però nelle ultime ore una piccola svolta, se possiamo chiamarla così. Gli indipendentisti catalani hanno offerto al premier socialista Sanchez una possibilità di proseguire la sua avventura da premier. Ne parliamo insieme a Giulio Maria Piantadosi, nostro corrispondente da Madrid. Ciao Giulio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, io ho detto offerta a Giulio. In realtà il leader catalano Carles Puigdemont ha dettato delle vere e proprie condizioni affinché il suo partito, Junts, sostenga coi suoi voti decisivi in Parlamento la reinvestitura di Sánchez. Di che si tratta?
Allora, in una conferenza stampa molto importante, perché è data da Bruxelles, non ce lo scordiamo, Carles Puigdemont è il presidente della regione Catalogna che convocò il referendum di indipendenza, un personaggio politico su cui pende un mandato di cattura, un processo penale in Spagna, ha posto tre condizioni a Pedro Sánchez per avere il sì in Parlamento e quindi, come tu dicevi, mandare avanti la sua avventura. C'è una condizione facile, una impossibile e una probabile. La prima condizione, dove forse sarà più semplice arrivare a un accordo, è quella dell'amnistia, cioè il perdono per tutte le persone che sono coinvolte in processi giudiziari legati al referendum indipendentista del 2017. Qual è il problema? Che l'ordinamento giuridico spagnolo non prevede l'amnistia e quindi bisognerà trovare una sorta di escamotage, una maniera di creare una legge che permetta questo perdono. Puigdemont vuole che questo perdono ci sia prima della mozione di investitura di Pedro Sánchez, quindi i tempi sono stretti, perché a fine mese sarà il turno di Alberto Feijóo, il leader del centrodestra, e poi toccherà a Pedro Sánchez cercare di chiudere gli accordi. Ma se l'esigenza è che questa amnistia venga fatta prima del sì in Parlamento, i tempi sono stretti e il rischio è quello di fare un provvedimento che poi venga smontato nei tribunali, al Tribunale Costituzionale.
E questa è la condizione facile, invece le altre, se ho capito bene, sono ancora più impraticabili.
Sono ancora più difficili. Poi c'è il riconoscimento dell'autodeterminazione della Catalogna, del diritto all'autodeterminazione. Questo è una questione impossibile. E poi ce n'è una che, diciamo, è probabile, che gli indipendentisti chiedono un relatore, un negoziatore tra le due parti, una proposta a cui in generale non solo il Partito Socialista ma anche la sinistra di Sumar non è d'accordo, perché, diciamo, sarebbe la maniera di creare in Spagna una situazione simile a quella che per esempio si è vista in Irlanda del Nord, cioè in una situazione dove c'è un conflitto armato e una situazione più complicata che non ha niente a che vedere. Quindi queste sono le tre condizioni, e poi c'è la questione dei tempi che è anche molto importante e va tenuta sott'occhio.
Insomma, quindi ci stai dicendo, Giulio, che sulla questione di avviare un percorso che porti all'autodeterminazione della Catalogna, magari in futuro anche all'indipendentismo, insomma un percorso che riconosca questa strada, su questo Sánchez non potrà mai accettare?
Non può accettarlo, perché non è previsto il diritto all'autodeterminazione nella Costituzione spagnola. Si tratterebbe comunque di un passo che genererebbe che non è politicamente assumibile. Quello che si può proporre Sánchez è un diverso ordinamento delle regioni e quindi un quadro, diciamo, che si sposti verso il federalismo, diciamo così, quindi con più competenze, con anche una gestione delle risorse economiche che favorisca l'autogestione regionale, che è un po' quello che hanno chiesto anche i baschi, gruppi regionalisti ed indipendentisti baschi. Però va tenuto in conto una cosa, che queste sono le proposte di massima e che la negoziazione vera e propria deve ancora iniziare. Certo, ci sono le staffette della sinistra e degli indipendentisti che stanno già al lavoro, ma ci sono due date importanti da tenere sott'occhio, e queste due date, diciamo, un po' favoriscono il piano di Sánchez di farcela. Il primo è la settimana prossima, lunedì prossimo sarà l'11 settembre, quindi la Diada, il giorno dell'orgoglio nazionale catalano. Quindi, e poi c'è il 2 ottobre, che l'anniversario del referendum d'indipendenza. Diciamo che gli indipendentisti devono far passare queste due date con le rivendicazioni più forti, con mantenendo alta la bandiera dell'autodeterminazione, del riconoscimento della legittimità del referendum, e che solo dopo probabilmente inizierà un vero e proprio dialogo, cioè ci si potrà decidere, no? Si potrà parlare di cosa cedere e di cosa accettare, ma finché non passano queste due date, beh, sarebbe irragionevole che di fronte a due momenti così importanti, politicamente così importanti per l'indipendentismo, ci fosse già un passo indietro da parte di Puigdemont, da parte degli altri indipendentisti, e diciamo cedere, no? Un po' sulla rivendicazione della Catalogna come una nazione.
Chiaro, insomma, la trattativa è aperta, è iniziato un percorso negoziale e dalle proposte di massima si potrebbe anche arrivare a un compromesso. Almeno Yolanda Díaz, la leader di Sumar, vicepresidente, vice premier spagnola, oggi è stata intervistata da Repubblica. Sai che ieri c'era la festa dell'unità a Ravenna con Elly Schlein e Yolanda Díaz era presente. In merito appunto alla questione della trattativa con gli indipendentisti, ha mostrato grande ottimismo, ha detto un governo progressista si farà.
Beh, certo, sarà difficile chiamarlo progressista perché, o perlomeno avrà delle componenti anche non progressiste, perché ricordiamolo, gli indipendentisti di Puigdemont rappresentano, diciamo così, la destra cattolica, no?
Certo.
Della Catalogna, però è certo che il viaggio di Yolanda Díaz a Bruxelles per incontrare Carles Puigdemont è stato un viaggio molto importante, perché ricordiamolo, continua ad essere un politico sotto processo, ma è stato legittimato in qualche maniera da questo viaggio di Yolanda Díaz, che lo ha riconosciuto come interlocutore nonostante diciamo i problemi giudiziari. Ora, qual è il problema dell'amnistia? Che molti, soprattutto la destra, accusa la sinistra di utilizzare l'amnistia come una maniera, no, quasi di legittimare quel referendum. Dice, se vengono perdonati allora hanno fatto bene. Beh, bisognerà vedere un po' anche come sarà digerita dalla società spagnola. Certo è che si parla così tanto della questione indipendentista che adesso gli spagnoli sono sempre un po' più, diciamo così, insensibili. E se questo provvedimento 3 anni fa o 4 anni fa era probabilmente inconcepibile, oggi probabilmente viene visto dall'opinione pubblica quasi come un evento normale, no? Il ristabilire quelli che sono i ponti con una parte della società catalana che inevitabilmente devono essere ripresi. Bisogna superare quel momento per andare avanti.
Ultima battuta, Giulio, abbiamo pochi secondi perché siamo in chiusura. Ti chiedo dall'altra parte se il centrodestra, la destra, è fuori dai giochi in questo momento.
Il centrodestra ha cercato due cose: da una parte di convincere gli indipendentisti catalani a non fare l'accordo con Sanchez, e dall'altra a cercare di rosicchiare qualche voto dei franchi tiratore, no? A cercare qualcuno nel Partito Socialista che votasse contro Sanchez, perché alla destra mancano solo 4 voti. È difficile, è complicato. La destra, la grande speranza della destra è che Sanchez non ce la faccia e si ritorni a votare. Il dato però è che l'alleanza tra la destra e l'estrema destra, tra i popolari e Vox, è sempre più forte. Adesso si fanno foto insieme e quindi diciamo è caduta da parte della destra moderata la pregiudiziale verso l'estrema destra.
Insomma, hai fatto bene anche a ricordare che resta comunque sempre lo scenario di altre nuove elezioni. Ti ringraziamo, Giulio Maria Piantadosi, grazie davvero, buon lavoro, a risentirci.
Buona giornata.
E con Giulio e con la pagina spagnola si conclude anche la seconda parte degli approfondimenti della Radio Sveglia, ora linea al giornale radio e poi l'ultima mezz'ora insieme. A dopo.
notte non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente come mai. Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei. Cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me. Al nostro fuoco che bruciava mo' cenere. Ma tutto passa piano eppure se fa strano. Io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene. Quel che è stato è già passato. E mo' il passato se lo tiene piove già. La pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò. Perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me.
Sono impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male. Ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone. In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me.
E va da sé, conto solo su di me. Già so che già sai che
il ciclo fa quel che sa da fare quando amore non c'è.
Devo impostare perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono adesso, voglio stare qui, sentire il beat. Se l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisci al cuore. Boom shap, però non c'è dolore. Distendi le tue mani guaritrici su un guaglione. Mentre sta aspettando il sole e io.
Oggi non c'è sole intorno a me.
Radio Sveglia.
9:41 minuti, la radio sveglia. Ultima mezz'ora insieme in cui torniamo dalle nostre parti dopo aver fatto il giro di mezza Europa tra Germania e Spagna. Adesso andiamo sulle orme di Leonardo da Vinci, nei luoghi di Leonardo, per raccontarvi di una bella storia di cultura, natura, condivisione. Ci colleghiamo tra poco con il nostro prossimo ospite. Nostro prossimo ospite che fa parte di un gruppo di ragazzi ciechi e ipovedenti, sono 14, che stanno percorrendo a piedi appunto il cammino di Leonardo qui in Lombardia. Sono partiti da Lecco e stanno percorrendo la Martesana, arriveranno poi il 9 settembre in Piazza Duomo. Insomma, un percorso suggestivo che questi ragazzi ciechi e ipovedenti stanno facendo insieme ad altri ragazzi che gli descrivono i luoghi in cui camminano. Ci sono anche letture dalla Divina Commedia, insomma. Una bella iniziativa di cui vi vogliamo rendere partecipi. E ci proveremo allora a mettere in contatto con loro, proveremo anche a farci raccontare direttamente da loro quello che è questa esperienza. Un'esperienza che possiamo definire anche pionieristica, visto che si tratta del primo cammino inclusivo per adolescenti ciechi e ipovedenti. E sarà anche bello radiofonicamente, visto che un po' ciechi lo siamo anche noi, radiofonicamente farci descrivere da loro quello che è il cammino e il percorso che stanno facendo. Dove contano di più i suoni. Abbiamo in questo momento qualche problema a metterci in contatto con loro, perché evidentemente saranno in una zona difficilmente raggiungibile dal telefono. Ce l'avevano preannunciato, vediamo se siamo fortunati. E dunque nel frattempo noi proviamo a metterci in contatto con loro. Ci ascoltiamo un po' di musica. Partendo da questa What I Am di Eddie Brickell, e poi vediamo se riusciamo di nuovo a riportarvi anche voi sui luoghi vinciani. Thank you. What I Am, Eddie Brickley, New Bohemians, che sfumiamo perché siamo riusciti a metterci in contatto con il nostro ospite che adesso ci accompagnerà lungo i luoghi vinciani. È Dario Sorgato dell'associazione Noi Division. Ciao Dario.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua. Dario, tu sei una delle guide, diciamo così, che sta accompagnando questi ragazzi ciechi e ipovedenti lungo il percorso di Leonardo. Insomma, siete partiti il 4 settembre, adesso dove vi trovate?
Ci troviamo appena fuori da Cornate d'Adda, siamo dove abbiamo passato la notte, stiamo dirigendoci verso Cassano d'Adda.
Ecco, raccontaci un po' questa iniziativa, che è soprattutto un'iniziativa anche, possiamo definire, pionieristica, perché non so se era mai stata fatta prima.
Esatto, noi stiamo facendo questo cammino che ci piace definire cammini inclusivi, e sono dei cammini dove mettiamo insieme persone con disabilità sensoriali, visive e uditive, insieme a persone che non hanno disabilità. Quindi in questo gruppo di 13 adolescenti che stanno percorrendo questo cammino ci sono alcuni ragazzi e ragazze con delle disabilità visive e anche uditive, e altri ragazzi che invece non hanno disabilità, che li aiutano nei momenti di bisogno, tipo lungo il cammino. Adesso davanti a me c'è un ragazzo e una ragazza che si toccano il braccio l'uno con l'altro, in modo da dare la direzione del cammino, del sentiero. Così succede nelle stanze la sera e a cena per versarsi l'acqua o cose di questo tipo. Quindi piccoli gesti quotidiani che i ragazzi stanno condividendo insieme.
E soprattutto si ripercorrono i luoghi che hanno segnato la vita di Leonardo da Vinci qui in Lombardia, come poi avviene anche questa connessione con Leonardo.
Esatto, quindi dicevi che anche era pionieristico, perché è la prima volta che lo fanno dei ragazzi giovani. Noi facciamo, come associazione, facciamo cammini inclusivi già da diversi anni, questa è la prima volta che ci rivolgiamo ai giovanissimi. Abbiamo scelto questo percorso perché tecnicamente è abbastanza semplice, ma ci permette di percorrere i luoghi appunto cari a Leonardo da Vinci, che ci ha passato diversi anni della sua vita. E infatti ieri siamo passati per Inversago, dove c'è ancora il battello di Leonardo, che è quello che attraversa il fiume Adda, grazie alla propulsione legata alla corrente dell'acqua. Così come abbiamo visto dentro la cappella della Dolorata, della Maria Dolorata, che si trova sotto il ponte di Paderno d'Adda, ci sono alcuni quadri, ovviamente delle riproduzioni della Vergine delle Rocce, perché proprio lì, dietro questa cappella, ci sono le rocce che sono lo sfondo della Vergine delle Rocce. E quindi è proprio come respirare tra pittura e idraulica i luoghi di Leonardo. E anche, tra l'altro, questa cappella si trova sopra una delle chiuse pensate da Leonardo nel 1500, realizzate nel 1700, quindi 200 anni dopo che lui le aveva pensate, sono riusciti a costruire queste chiuse che permettono di fare il salto sul fiume Adda, che in quel punto è molto impervio, ci sono diverse così rapide cascate.
E insomma, si respira la storia di Leonardo, ma soprattutto la si condivide tra i ragazzi che hanno diverse disabilità sensoriali, con soprattutto, se non sbaglio, i ragazzi invece che hanno una buona vista, ad esempio, descrivono i paesaggi ai loro compagni. Come funziona?
Esatto, è un po' così, perché sono anche sul suggerimento che magari posso dare io, visto che di esperienza ne ho fatte con questo tipo di formula, di modalità, gli suggerisco proprio di condividere quello che stanno percependo, perché non è detto che chi vede in una maniera, nel bene o nel male, anche l'ipovisione non è una totale ma assenza di vista, no? Quindi certo, si intravede qualcosa, ci sono dei modi diversi di vedere, quindi di percepire, e le percezioni sono così individuali che condividerle diventa un modo per imparare qualcosa di più, per conoscere degli aspetti che magari non si colgono. Ora sto camminando proprio lungo l'Adda. Si sente il suono dell'acqua molto lieve, perché comunque siamo in una tratta abbastanza pianeggiante. Il silenzio del mattino con questa luce fantastica che filtra tra i rami. E sono esattamente in questo punto di sentiero dove si respira un po' così alle porte di Milano la magia della natura. E quindi chiaro che anche Leonardo 500 anni fa rimanesse ammaliato da tutto ciò, ecco. Quindi
forse
lo faceva Leonardo, lo facciamo noi, indipendentemente dalle nostre percezioni.
E certo, visto che parliamo allora di percezione, dato che anche noi, come dicevo prima, radiofonicamente siamo ciechi, insomma, anche noi non vediamo, ascoltiamo e basta. Non so se c'è qualche ragazzo che ti sta accompagnando, che è lì vicino a te, che ci vuole descrivere un po' questa esperienza dal suo punto di vista.
Li raggiungo al volo, sono qui davanti a me, c'è Lavinia. Se Lavinia è d'accordo, ti passerei direttamente in onda a raccontare un po' come stai vivendo questa esperienza, ti va?
Sì.
Ok, te la passo.
Grazie. Vieni. Ciao Lavinia, mi senti?
Sì, sento.
Ciao, ciao Lavinia, benvenuta. Allora, che esperienza è questa? Come ce la puoi descrivere?
Allora, innanzitutto è molto interessante sia proprio scoprire nuovi posti durante il cammino, ma è anche proprio interessante, insomma, i racconti che stiamo sentendo, quelli che abbiamo sentito per esempio 2 giorni fa dei Promessi Sposi, ieri di Leonardo, e poi è molto bello anche, insomma, che ho conosciuto nuove persone, che ci sto socializzando e questo.
Quanti anni hai, Lavinia?
Ne devo fare il 17 ottobre.
Mm-hmm. E come funziona? Ci sono ragazzi che ti aiutano anche nella descrizione dei luoghi su cui stai percorrendo?
Sì, cioè, mi descrivono i ragazzi, che a volte anche la guida proprio, insomma, contestualizza i luoghi, i posti, cioè dove ci troviamo, tipo dicono se per esempio magari se il fiume ha Donnavio o altri elementi magari particolari, però anche i ragazzi mi descrivono e magari anche descrivo quello che vedo, insomma, in quel momento.
Qual è la cosa che ti ha colpito di più in questi primi giorni di cammino?
Allora, innanzitutto mi sono stupita che non mi stanca così tanto camminare, perché pensavo che, cioè, comunque facciamo un po' di chilometri, io non sono molto abituata, diciamo, a camminare molto, invece sta risultando facile e il tempo passa anche molto in fretta. Poi, diciamo, osservo i diversi punti di vista, anche le diverse percezioni che hanno le varie persone del paesaggio, ma anche proprio di quello che facciamo, come gli risulta, insomma, se è interessante, meno interessante, così. E poi anche i momenti che ha dato con di sottofondo dei rumori, sia ieri che l'altro ieri, ho fatto più immergere nella natura. E mi è piaciuta molto questa sensazione.
È molto interessante quello che dici, che ci sono percezioni diverse tra le varie persone che poi le descrivono e si crea quasi un collage di immagini sensoriali, mentali, che arricchisce tutto quanto. Questa è una cosa molto bella che ci stai raccontando.
Grazie.
Lavinia, ci vuoi passare qualche altro tuo compagno? Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire e raccontarci anche.
Siamo staccato.
Esatto.
Vi siete staccati?
Esatto, sì. Non so. Anzi.
Torniamo con Dario, allora, visto anche che abbiamo proprio pochi minuti.
Grazie mille.
Grazie Lavinia, grazie
Lavinia.
Ciao Dario, allora abbiamo pochi minuti, allora io concludo con te, visto che anche la linea adesso sta andando un po' via, immagino che siate appunto in mezzo alla natura e quindi sempre difficile avere un buonissimo collegamento. Dario, questa cosa, su questo mi volevo concentrare con te, diverse descrizioni da diversi ragazzi che hanno capacità sensoriali diverse che compongono un'immagine nuova.
Sì, è un'immagine nuova che è quella del gruppo. Questa è la cosa, secondo me, bella, perché fare un cammino con queste 13 persone è la visione di queste 13 persone. Se noi lo rifaremo l'anno prossimo, cosa che spero, non saranno le stesse visioni e le stesse percezioni. E questa è la cosa importante, che ognuno ha di vedere, e quindi solo noi 13, noi 15 in questo cammino avremo vissuto questa specifica esperienza di questi giorni, con queste temperature, questo sole, queste voci, queste risate, ecco, questa è l'unicità di ogni istante che abbiamo la fortuna di vivere.
Molto suggestivo, ti ringrazio Dario, e come si dice in questi casi, buon cammino a tutti voi.
Grazie, grazie mille, grazie a tutti coloro che vorranno seguire i nostri social, i nostri canali,
dove,
per continuare
ecco,
a
dove
espandere
vi troviamo?
Questa storia.
Dove vi troviamo?
Sì, L'associazione si chiama Noisy Vision, siamo su Facebook, stiamo raccontando in questi giorni diverse suggestioni, anche su Instagram con qualche storia, poi abbiamo il sito ovviamente con tutti i nostri recapiti.
Ottimo, ottimo. Buon cammino allora a tutti quanti. Ciao Dario.
Grazie ancora, ciao a tutti.
Radio Sveglia.
E si conclude con questa bella storia anche la nostra Radio Sveglia di oggi. Torna come sempre domani mattina dalle 7.45 alle 10 con la lettura dei giornali e l'approfondimento di alcuni dei fatti principali di giornata. Adesso la linea a Ira Rubini, c'è Cult Estate, quindi restate con noi qui sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao a tutti da Mattia Guastafierro, una buona giornata.